In altre parole,
ospite di questa settimana di In altre parole Silvia Bencivelli, giornalista scientifica, scrittrice, autrice, conduttrice radiotelevisiva, le collabora con Radio 3, Rai e Rai Cultura, ha lavorato con Rai 3, scrive per giornali e riviste e fa podcast. Ricordiamo tra le sue più recenti pubblicazioni Eroica, Folle e Visionaria, storia di medicina spericolata, uscito per Bollati Boringhieri nel 2023, Il mistero del gatto Asclepio, uscito per Salani nel 2024 e Tre colpi di genio è una pessima idea, scesa e caduta di uno scienziato squinternato, Bollati Boringhieri, uscito proprio quest'anno ed è già in collegamento con noi. Ben ritrovata Silvia Bencivelli.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, noi questa mattina vogliamo parlare di Alzheimer perché la comunità scientifica ha fatto dei passi avanti per una diagnosi precoce della malattia. Di cosa si tratta?
Allora, si tratta del secondo test che è stato approvato negli Stati Uniti dalla Food and Drug Administration nel giro di pochi mesi per una diagnosi sul sangue, e questa è la vera grande novità, diagnosi rapida, veloce, precoce appunto, che si fa sul sangue e non con test invasivi e molti, o molto costosi. Ora, intanto due parole su che cos'è l'Alzheimer. L'Alzheimer è una malattia diffusissima che negli Stati Uniti colpisce 7 milioni di americani, quindi diciamo c'è anche una certa urgenza, una certa diciamo anche fretta di trovare dei sistemi per diagnosticare, curare in tempo rapido, possibilmente prevenire e chissà mai un giorno anche curare in maniera definitiva questa malattia. In Italia siamo circa 600.000 persone, nel mondo 55 milioni di persone, è circa la settima causa di morte al mondo, e siccome siamo una società che invecchia, questi numeri saranno sempre più importanti. È una malattia...
C'è un telefono che suona, malattia... ma non è grave.
Sì, la mia mamma a proposito di un invecchiamento. No, povera mamma, è solo che si è dimenticata che non mi doveva chiamare. Dicevo, è una malattia che si caratterizza da delle, diciamo, da delle produzioni di proteine particolari, da dei grovigli particolari che si formano in certe zone del cervello, che si formano anni prima, anche decenni prima dello sviluppo dei sintomi. Quindi quando si cominciano a vedere i sintomi, la malattia è già lì da un po'. E allora cosa è successo? Che questi due test sono due test che segnalano, diciamo, la rincorsa del mercato ad aggredire questo problema, però probabilmente questo è uno di quei chiari casi in cui il mercato va più veloce della scienza, per cui non sappiamo ancora bene come usare questi test e se questi test saranno davvero, diciamo, risolutivi, ecco, del problema che abbiamo oggi. Questo problema che loro vanno a risolvere, dovrebbero andare a risolvere, è quello della diagnosi. Fino ad oggi la diagnosi definitiva di Alzheimer lo si poteva fare soltanto con la storia clinica e familiare del paziente, i sintomi che si vedevano, l'esame neurologico e alcuni biomarcatori che vengono oggi ricercati con degli esami piuttosto complicati. La PET, che è un esame di medicina nucleare, e la rachicentesi, che è la puntura lombare, praticamente il prelievo del liquido che avvolge il cervello e tutto il sistema nervoso, si fa attraverso una puntura sulla colonna vertebrale in basso, è piuttosto invasiva come procedura e anche piuttosto dolorosa. La PET invece è piuttosto costosa e ha qualche rischio radiologico, insomma. Oltre al fatto che questi, diciamo, test così sofisticati lo si possono fare soltanto in alcuni ambienti molto specializzati, in alcune neurologie molto specializzate. Quindi sostanzialmente la diagnosi fino ad oggi la si fa solo con la clinica. Ed è una diagnosi molto lunga e complessa che comunque arriva dopo un bel po' di tempo. Allora avere dei test che si fanno sul sangue potrebbe essere davvero un cambiamento radicale, perché tu puoi vedere la malattia molto presto, Lo puoi fare anche con pazienti che hanno deterioramento cognitivo lieve, quindi hanno una malattia davvero molto precoce, e quindi puoi cominciare a immaginarti degli interventi. Ora, il problema è proprio qui: quali interventi ti immagini una volta che hai fatto il test? E questo è il classico problema di una medicina che ha delle diagnosi molto efficaci in questo momento, ma non sempre ha le terapie per le cose che diagnostica, no? E allora qui ci sono diversi problemi che nascono appunto da questa che dovrebbe essere una buona notizia, ma che va inquadrata bene. Posso farlo?
Certo, è indispensabile, direi.
Allora, intanto questi test sono molto precisi, sono molto buoni nella predizione, per esempio, dell'assenza dell'Alzheimer, ma danno comunque una probabilità. Cioè, io mi sono messa a leggere, no? Si chiamano valore predittivo positivo, valore predittivo negativo, vuol dire quanto un risultato positivo o un risultato negativo sono davvero correlati alla presenza o all'assenza della malattia. Sono cifre percentuali altissime, tipo 97, 98, 96, però significa che c'è un 3, 4, 2% di casi in cui tu hai un test negativo e poi magari la malattia c'è, o un test positivo e la malattia non c'è. E queste sono situazioni davvero problematiche, insomma. I due test che vi ho detto, quello di ottobre e quello di maggio, sono diversi da questo punto di vista. Non sto a darvi le specifiche tecniche, cosa trovano nel sangue, come si dovrebbero usare, eccetera, però hanno tutti e due questo problema. E che si fa con un risultato indeterminato? Cioè, tu immaginati di avere una diagnosi che dice molto probabilmente svilupperai l'Alzheimer. Magari non è vero, ma tu i prossimi anni della tua vita li passi con una spada di Damocle, un incubo sulla testa per te e i tuoi familiari che ha delle conseguenze sulla salute che possiamo immaginare, no? Conseguenze psichiatriche, ansia, depressione, eccetera. Idem il contrario, se tu dici, vabbè, allora questo Alzheimer non c'è, potresti sottovalutare tutta una serie di cose che invece dovrebbero farti intervenire, no? Poi, il secondo problema, non così secondario, è che noi le terapie che abbiamo in questo momento, le terapie iniziali per questa malattia, non sono terapie che curano, sono malattie che probabilmente attutiscono i sintomi e ritardano la progressione di malattia. Lo fanno, è un po' discusso come se lo facciano, ma la cosa inquietante è che i produttori dei test e i produttori di queste terapie hanno delle partnership. Cioè,
Certo,
come dire, a chi vende queste
non sono
terapie
disinteressati, insomma.
conviene, esatto, conviene moltissimo investire nella diagnosi precoce, perché l'uso crescente di test accessibili, facili, eccetera, espande la platea dei pazienti e quindi spinge al rialzo la domanda del farmaco. E quindi è lecito dirsi, insomma, che qui dietro c'è una strategia commerciale della quale dobbiamo essere
Consapevoli.
consapevoli.
Certo, tra l'altro leggevo, ma non so se è corretto, lo chiedo a lei Silvia Bencivelli, che chi, come dire, che dietro, ecco, a questa diagnosi precoce, quindi a questo esame del sangue, ci sono Roche in partnership con quest'altra farmaceutica americana, Eli Lilly o Eli Lilly, non so come sia la pronuncia corretta.
Sì, sì, voglio dire, le farmaceutiche fanno un lavoro senza il quale noi non saremmo qui, ecco, cioè, nel senso che non bisogna pensare che facciano solo delle cose negative, anzi, producono i farmaci che ci salvano la vita, quindi soltanto che ovviamente non sono enti filantropici, ecco, quindi bisogna sorvegliare, senza farci prendere dalle paranoie, ma anche sorvegliare su questi meccanismi che alle volte possono essere anche, diciamo, non così, non nascono sotto una cattiva stella, nascono magari in una maniera pulita, però alla fine possono portare effettivamente a dei conflitti di interesse o delle cose che comunque non beneficiano noi, platea dei possibili pazienti, insomma, no? Noi pubblico. Quindi dobbiamo dare un occhio e magari anche aiutare Big Pharma a non cadere in questi che sono stati problemi che nei decenni passati sono stati molto gravi. Oggi ci sono dei regolamenti più stringenti, eccetera. Io non demonizzo Big Pharma, però effettivamente ci sono dei casi in cui queste partnership, questi legami possono effettivamente creare diciamo, dei conflitti piuttosto gravi, non a vantaggio nostro, ma a vantaggio delle loro casse, e quindi bisogna sorvegliare. Ci sono altri rischi dietro a questa cosa della diagnosi facile, precoce, rapida sul sangue. Per esempio, c'è questo rischio della sovradiagnosi, che è un rischio che quando si tratta di paziente anziano bisogna sempre valutare con attenzione, può sembrare anche un po' cinico, Cioè, siccome questo test diventa positivo, può diventare, diciamo che il test funziona benissimo, ma diventa positivo molto prima che compaiano certi sintomi invalidanti, no? Magari il nonno un po' rimbambito, simpaticamente rimbambito, niente di drammatico, uno gli fa il test e scopre che tra 20 anni potrebbe avere un Alzheimer grave, tra 10 anni potrebbe non essere più tanto autosufficiente, tra 8 ci dovremmo porre il problema. Ma magari questo simpatico signore ha 40 altre malattie, cardiopatico, ha problemi di prostata, eccetera, noi gli mettiamo addosso un'altra croce quando invece forse sarebbe giusto garantirgli degli anni di vita anziana più felici possibile, insomma, senza pensare che poi
Una
ci
qualità di
rimbambirà del
vita,
tutto.
come
Una
si
qualità
dice
di vita,
sempre, no? Che
diciamo, ci sono delle persone anziane che, diciamo, moriranno prima di altre cause piuttosto che arrivare a quel degradamento dei sintomi cognitivi veramente importante che creano i problemi dell'Alzheimer. E allora forse diagnosticarli può appunto, diciamo, non migliorare la qualità residua, la qualità della loro vita residua.
certo, quindi insomma
Questo.
va ben ponderato il tutto, sebbene poter prevedere che ecco, con così largo anticipo anche un'eventuale malattia è sicuramente importante. Silvia Bencivelli, noi dobbiamo chiudere perché sono le 8:29 minuti, c'è il radiogiornale, ci risentiamo però sempre domani, 8:18. Grazie.
A domani, grazie a voi.
Rete 2.